Buongiorno. In questa lezione parleremo delle edizioni della Vita Nuova e in particolare dell'edizione curata da Barbi e di quella curata da Gorni, la prima pubblicata una seconda volta nel 1932 e la seconda da Gorni nel 1996. E tenete presente, prima di seguire questa registrazione vocale, nel vostro corso di elementi di filologia italiana, l'argomento 5, il primo file, che contiene la vita, le osservazioni sulla vita nuova nelle pagine scritte a penna dalla 92 alla 117. E in particolare sono illustrate le due edizioni con anche degli stemmi riassuntivi, ma anche per Barbi uno stemma completo della tradizione della vita nuova. Ora dirò vita nuova, anche se si può dire forse deve vita nuova, la chiamo vita nuova. Vi ricordo che alla pagina 96 appena di questo file, del primo file, avete lo stemma di Barbi e tenetelo presente, lo stemma riassuntivo di Barbi, riassunto da Bellomo. E alla pagina 98 lo stemma completo dei particolari di Barbi più l'elenco dei testimoni. Alla pagina 101 ci sono i criteri dell'edizione di Barbi con le scelte grafiche. Alla pagina 108 i criteri con scelte grafiche dell'edizione Gorni. Entrambi insistono sul modo di restituire la grafia del testo e sono anche un po' fanno scelte diverse. Alla pagina 112 abbiamo lo stemma di Gorni. Ora, la vita nuova ci è tramandata da una quarantina di manoscritti e altrettanti sono quelli che raccolgono le sole liriche. Per due secoli, dal Petrarca al Boccaccio fino al Bembo, l'opera fu letta e imitata. Il caso più clamoroso è rappresentato dal commento dei miei sonetti di Lorenzo dei Medici. Una fortuna minore testimoniano invece per i secoli seguenti le tre sole stampe pubblicate prima della ripresa ottocentesca. La Giuntina del 1527, solo per le rime, la Ser Martelli, rassettata per motivi di censura del 1576 e quella curata da Anton Maria Biscioni nel 1723. A Michele Barbi va il merito di avere per la prima volta applicato, senza incertezze, il metodo lacmaniano a un'opera in volgare, tramandata da un numero notevole di manoscritti, con la pubblicazione, avvenuta prima nel 1907, dell'edizione critica della Vita Nuova. Il Barbi fu allievo all'Università di Pisa di d'Ancona, che lo indirizzò agli studi danteschi, e a Firenze di Raina, da cui apprese i fondamenti della critica del testo. Barbi concentrò per vari anni la sua attività sull'opera di Dante. Fu direttore del Bullettino della Società Dantesca Italiana, insieme con Parodi, e poi degli Studi Danteschi. Pubblicò due volumi di problemi di critica dantesca nel 1934 e nel 1941. E nel 1915 gli studi sul canzoniere di Dante, fondamentali per le indagini sulla tradizione della poesia delle origini, cioè sugli antichi canzonieri. E pubblicò il testo critico, rimasto però per gran parte privo di giustificazione filologica e di apparato delle rime dantesche. L'edizione della Vita Nuova fu riproposta dal Barbi nel 1932 dopo una profonda revisione. Questa edizione del 1932 può ancora ritenersi esemplare. Quasi tutti gli studiosi, pur avanzando perplessità su questioni di metodo e su singoli luoghi del testo, concordano tuttavia nel riconoscere la solidità dell'impianto, la sicurezza con cui i testimoni sono stati esaminati, confrontati e classificati, l'equilibrio con cui l'editore ha discusso e valutato le varianti adiafore, cioè le varianti equipollenti, la chiarezza dell'apparato critico. L'edizione del Barbi del 32 diede una risposta che a lungo fu ritenuta inoppugnabile alla complessa questione della resa grafica dei testi antichi a testimonianza plurima, cioè con più testimoni, e non autografi. Al riguardo Barbi sostenne che l'aspetto fonetico andava in tutto salvaguardato, e cioè che nessun elemento sostanziale della lingua antica doveva essere alterato, ma che viceversa, per non intralciare il lettore, si dovevano ridurre all'uso moderno quelle grafie che nei primi secoli erano state introdotte per adattare l'alfabeto latino ai suoni della lingua volgare. Cito qualche esempio: ca scritto con CHA e CIE scritto CIE, rispettivamente per ca senza H e per CE. Oppure il gruppo GN scritto con NGN, un N davanti alla G. Il gruppo GL di Giglio scritto con L di fronte al GL, LGL. Quindi allo stesso modo venivano abbandonate tutte quelle grafie latineggianti, etimologiche e pseudo-etimologiche di cui scrittori e copisti fecero largo uso fino a tutto il 400 e oltre, ma che già allora non avevano rispondenza nell'effettiva pronuncia. Per esempio il CT per TT, questo è latineggiante, non so, atto scritto acto, X per S, PH per F, per esempio filosofia scritto col PH. In conclusione, nell'edizione del Barbi, la lingua antica veniva scritta con la grafia odierna. Riconduce all'uso moderno la grafia del testo. L'edizione del Barbi era stata preceduta in anni non lontani da alcune edizioni di rilievo. Nel 1872 e poi nel 1884 il libello era stato edito da Alessandro d'Ancona, che aveva utilizzato pochi codici e si era affidato alla tradizione a stampa, ma aveva potuto giovarsi dell'aiuto di Giosuè Carducci e del giovane allievo Pio Raina. Dobbiamo un'altra edizione della Vita Nuova a Tommaso Casini, questa risale al 1885, che, convinto dell'eccellenza del trecentesco codice chigiano siglato K, codice ritenuto anche molto autorevole dal Barbi, codice chigiano L8, 305, facendo una scelta che oggi definiremmo bedieriana, cioè secondo il metodo di Bédier, aveva decisamente proposto la lezione di quel codice di K, correggendola solo nei casi di errore evidente. Un tentativo di edizione critica era stato infine proposto nel 1896 da Friedrich Beck, scritto col CK, che arrivò a delineare, senza peraltro offrire una dimostrazione rigorosa, una classificazione di 35 codici, ma non li utilizzò per stabilire il testo e finì per privilegiare anche lui, come il Casini, la lezione del Chigiano, cioè di K. Tutti danno molta importanza a K. Si capisce bene dunque la novità dell'edizione del Barbi, che applica in modo ineccepibile il metodo lacmaniano, procedendo ad una raccolta esauriente e a un esame preliminare di tutti i testimoni manoscritti e a stampa, costituendo sulla base degli errori significativi lo stemma codicum, utilizzando le indicazioni offerte da quello stemma per individuare le varianti più attendibili. Quindi si basava sull'indicazione che dava lo stemma per individuare le varianti. Aveva anche vagliato con tutti gli argomenti possibili le varianti che, per la natura bipartita dello stemma, perché lo stemma lo vediamo qui alla pagina 96 appena, che vi ho citato, delle dispense, dunque aveva vagliato con tutti gli argomenti possibili le varianti che, per la natura bipartita dello stemma, potevano discriminarsi, non potevano discriminarsi in termini probabilistici. L'apparato critico non raccoglieva materiale inerte, cioè lezioni isolate o che non potevano accogliersi a termini di stemma, anche errori non significativi, ma documentava solo le reali alternative alla lezione accolta a testo e le discuteva per giustificare con ogni possibile elemento la scelta fatta. Nelle alternative di ordine linguistico si optava per quelle che più probabilmente rispecchiavano l'uso fiorentino dell'estremo 200, mentre, come si è già detto, per la grafia si operava, e qui parlo di Barbi, si operava un adeguamento all'uso moderno, per cui i suoni venivano rappresentati non con le grafie adottate dagli antichi copisti, ma con quelle oggi in uso. L'edizione di Barbi fu proclamata esemplare dal grande dantista Ernesto Giacomo Parodi. Anche gli incrementi alla tradizione manoscritta esaminata dal Barbi, cioè nuovi codici che sono stati individuati, come per esempio il manoscritto dell'Archivio del Carmelo di Santa Maria degli Angeli e di Santa Maria dei Pazzi, recuperato da Giuseppe Tamburrino, è un anche un altro, un frammento e una raccolta di estratti esaminati da Enzo Quaglio. Questi nuovi codici che lui non aveva tenuto presente, hanno confermato la sistemazione già delineata. Gorni nel 1996 ha riaperto di recente la questione, mettendo in discussione alcune delle scelte fondamentali del Barbi. Lo stemma proposto dal Barbi, che voi vedete appunto alla pagina 96 appena, beh, questo che vedete alla pagina 96 è uno stemma riassuntivo del reale stemma che è più avanti alla pagina 98. È molto piccolo, però io l'ho preso dall'edizione di Bellomo e non so se poi leggendolo al computer si può ingrandire o no, ma poi sì. Voi vedete bene, meglio di me, e forse le lettere si possono leggere. Vediamo questo qui riassuntivo a pagina 96. E noi abbiamo in alto O, che è l'originale perduto, sotto con asterisco indica l'archetipo, che possiamo chiamare, qui è indicato con asterisco. Poi abbiamo alfa e due famiglie, alfa e beta. Dalla famiglia alfa discendono le sottofamiglie K e B, dalla famiglia beta le sottofamiglie S ed X. Dunque, esaminiamo i testimoni di queste famiglie. La famiglia K è rappresentata qui, in primo luogo è messo il Chigiano, K con lettera maiuscola indica il codice Chigiano della metà del secolo XIV. Chigiano L8305, codice ritenuto molto affidabile dal Barbi. Allora, riprendiamo, ho fatto una breve interruzione. K indica con lettera maiuscola il Chigiano L8305. Codice ritenuto molto affidabile dal Barbi e non solo dal Barbi, abbiamo visto anche altri editori che l'hanno preceduto. Poi abbiamo T, il Trivulziano. Ora l'elenco dei codici è più avanti, alla pagina 98 appena. Qui è molto riassuntivo a pagina 96 lo stemma. Qui Qui abbiamo come rappresentante della sottofamiglia B il codice TO di Toledo, biblioteca capitolare 104-6, e di mano del Boccaccio, autografo del Boccaccio. E però oltre a questo c'è anche il codice T, e molti altri poi, li possiamo vedere più avanti nello stemma completo del Barbie. Ricordo qui il T che è il Trivulziano 1058, sempre famiglia B. Poi troviamo nella famiglia Beta due sottofamiglie S e X. S ha qui nell'indicazione dello stemma riassuntivo di Bellomo, S è il codice Strozziano, ora Biblioteca Nazionale di Firenze, Maglia Becchi 603, è della metà del secolo XIV. E abbiamo anche V, che qui non è indicato ma c'è nello stemma complessivo, che è il codice di Verona, Biblioteca Capitolare 445. Nella sottofamiglia, importante rappresentante della sottofamiglia X è naturalmente M, qui è indicato da Bellomo, è il codice di Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Martelli 12, dell'inizio del secolo XIV, uno dei codici più antichi, forse il più antico. E abbiamo anche, sempre nella famiglia X, nello stemma complessivo, più ampio si può vedere il codice O della Biblioteca Laurenziana Acquisti e Doni 224, è un codice frammentario. Giorni, nella sua edizione, critica la decisione del Barbi di accogliere nel testo, in non pochi casi, lezioni che, essendo esclusive del ramo K, e in particolare del codice Chigiano, ritenuto molto affidabile da Barbi ma anche da altri studiosi, sono a norma di stemma destituite di autorità. Si tratta quasi sempre di lezioni che presentano un testo più lungo rispetto a quello degli altri codici. Lezioni che il Barbi decise di privilegiare, ritenendo che si potesse ipotizzare nei capostipiti delle altre famiglie la presenza di lacune di origine poligenetica, cioè che dei copisti potevano commettere, potevano avere queste lacune in modo indipendente. Secondo Parodi, quelle lacune si sarebbero propagate per contaminazione. Gorni ritiene che le lezioni esclusive di K vadano respinte. Spesso, di fronte ad una scelta tra varianti adiafore, cioè equipollenti, di alfa contro beta, Gorni accoglie in molti casi la soluzione proposta da Barbi. Quindi, a volte, finisce anche lui col privilegiare il codice K, anche se lo ha un po' declassato rispetto alla considerazione che era tenuto da Barbi. Gorni tende nell'insieme però a privilegiare la lezione della famiglia Beta, che non è la famiglia a cui appartiene il codice K. In alcuni casi, per documentare l'usus scribendi dell'autore, ha sottoposto a revisione critica la Vulgata di altre opere. Riguardo al problema del raddoppio, ecco, poi si sofferma molto, lo potete vedere nella introduzione di cui ho messo alcune pagine alla sua edizione, lì nel file delle dispense, si sofferma molto sui problemi grafici. Grafico-fonetici. Riguardo al problema del raddoppiamento fonosintattico, che voi conoscete, penso, dalla storia della lingua italiana, che è un'assimilazione regressiva all'interno di frase, per esempio, a vos è diventato a voi, con due V. Gorni lo conserva, quindi Gorni tende a conservare i raddoppiamenti fonosintattici che trovava nella scrittura dei copisti. Per esempio, Gorni scrive ha staccato lei con due L, che può rendersi con un puntino anche senza A e poi vuoto, battuta vuota, lei con due L, contro a lei di Barbie, che riproduce di più la grafia moderna. Barbie aveva deciso di non rappresentare mai il raddoppiamento fonosintattico, esclusi due casi, un po' eccezionali. Nella pagina 296 della sua introduzione, cito le parole di Barbie: la tendenza di tutti i nostri codici non è al raddoppiamento sintattico. Anche con consonanti iniziali ad esso favorevoli si ha generalmente la scempia, quindi non la doppia, il raddoppiamento. E solo in KS si trova a Roma, con due R, a ragionare, con due R. Sono un po' eccezionali in casi in cui c'è il raddoppiamento. Continuo con la citazione. Dal momento che anche nei codici in cui si incontra spesso il raddoppiamento fonosintattico e dal momento che si trova spesso la notazione scempia e dal momento che per l'oscillazione dei testi, in 90 casi singoli su 100, sarebbe un tirare a indovinare, adottiamo generalmente la notazione scempia, quindi senza raddoppiamento, lasciando, come nell'ortografia moderna avviene, alla pronuncia di produrre quell'oscillazione che non sappiamo esattamente rappresentare con la scrittura. Quindi Barbie propende per la scempia. Barbie dice di fare eccezione solo per due casi, che anche nell'ortografia moderna sono rimasti come due composti. E cito queste due parole, a ciò, no? A ciò con due C, e giammai, che troviamo anche nei vocabolari moderni italiani. Il primo è presente in tutti i testimoni, in tutti i luoghi in cui ricorre. Tutte le volte che ricorre a ciò è presente in questa forma, a ciò tutto attaccato con due C. Il secondo, cioè giammai, nell'unico caso che compare è scritto giammai, tutto unito con due M. È scritto giammai in quattro testimoni importanti come K, S, M e To. Barbie scrive dunque non della, ma de staccato la, a staccato la, che secondo Gorni, cito, non rispecchiano né l'auspicabile pronuncia né lo stato del documento, dove semmai, se non c'è geminazione, si legge dela attaccato e ala, grafia che difatti è conservata nelle, e cita, le concordanze della lingua poetica italiana delle origini a cura di Darco Silvio Avalle. Ricciardi, Milano-Napoli, 1992. Per testi a tradizione unica, conservati da un solo manoscritto, Gorni accetta che non si possa proporre delle doppie che non esistono. Per esempio, così ha fatto Contini per il testo del fiore, ponendo in quadre gli eventuali interventi di raddoppiamento. Fuggire, per esempio, la seconda G, Contini la pone in quadra. Ma qui, dice Gorni, ci troviamo in una tradizione plurima. E osserva, le grafie vulgate de la e alla e a staccato la, de staccato la e a staccato la, fanno buon mercato, dice, dello stato dei manoscritti, nei quali, più spesso di quanto riconosce il Barbie, della con raddoppiamento, alla e simili con raddoppiamento, sono ben presenti. Perfino in M, che è il codice non fiorentino, ma della Toscana orientale, è il codice Martelli, testimone più antico dell'opera. Per esempio, M è il solo a scrivere colla con due L e collo con due L, collo. Anche in questo caso Barbie, per coerenza però col criterio adottato, scrive collo. Quindi mantiene la sua scelta di ramodernare la grafia. Ora, nella classificazione dei testi, Barbie illustra le famiglie, le sottofamiglie che vengono a crearsi nella costituzione dell'albero genealogico. Il gruppo B del Boccaccio, il gruppo B è quello del Boccaccio, è caratterizzato da codici che recano le divisioni nei margini e presentano più luoghi modificati. Le divisioni sono spiegazioni che fa Dante, relative alla struttura della sua poesia. Al Boccaccio, a cui era giunta voce che Dante nell'età matura si era pentito di avere incluso nel testo della Vita Nuova le chiose, chiamate anche divisioni, parve opportuno, quando si mise a trascrivere la Vita Nuova, si veda Barbi alle pagine 15, numero romano dell'introduzione, di ridurre l'opera secondo l'ultima volontà dell'autore, pensando che l'autore avesse come ultima volontà il desiderio che le divisioni non fossero inserite nel testo. Infatti, nel codice della Capitolare di Toledo, autografo di Boccaccio, si legge in una nota che le divisioni o chiose erano state poste dall'autore nel testo e non nei margini. Erano state poste per errore. Beh, vediamo, leggiamo il passo. Lo trovate nella pagina 28, numerazione romana, di Gorni, nell'introduzione di Gorni. Meraviglieranno sì molti per quello che io avvisi, perché le divisioni dei sonetti non ho nel testo poste, come l'autore del presente libretto le pose. Ma a ciò rispondo due essere stati le state le cagioni. Spiega perché lui non ha messo le divisioni nel testo. La prima, perciò che le divisioni dei sonetti manifestamente sono dichiarazioni di quelli, perché piuttosto chiosa appaiono dovere essere che testo, cioè sembrano più un commento, e questo è vero, sembrano più un commento dell'autore alla sua poesia. E però chiosa l'opposte, l'ho messe come chiosa, non testo, non stando l'uno con l'altre bene mescolato. Salto alcune parole. La seconda ragione è che, secondo che io ho già più volte udito ragionare a persone degne di fede, avendo Dante nella sua giovanezza composto questo libello, e poi essendo col tempo nella scienza e nelle operazioni cresciuto, si vergognava di aver fatto questo, parendogli opera troppo puerile. Cioè, in età matura avrebbe voluto che le divisioni non fossero messe nel testo, come aveva fatto invece in origine. E tra l'altre cose di che si dolea d'averlo fatto, si rammaricava d'avere inchiuse le divisioni nel testo, forse per quella medesima ragione che muove me. Là onde io, non potendolo negli altri manoscritti emendare, in questo che scritto ho, non ho voluto soddisfare l'appetito dell'autore. Dice che ha desiderato andare incontro a quello che lui riteneva il desiderio di Dante maturo. Anche nella vita di Dante, Boccaccio afferma che Dante negli anni più maturi si vergognava molto di avere scritto addirittura la Vita Nuova, tutto il prosimetro. Non sempre le divisioni sono state riportate dal Boccaccio in modo sistematico nei margini, alcune sì, altre no. Da questa trasposizione delle divisioni derivò anche il fatto che alcuni copisti, ritenendo le chiose superflue e giudicandole forse di altro autore, le omisero nelle loro trascrizioni. Avvenne anche che alcuni copisti, non avendo margine sufficiente, rimettessero le chiose nel testo, mantenendo naturalmente le alterazioni sofferte da queste chiose sotto la penna di Boccaccio. Quindi, quando non avevano spazio, le reinserivano nel testo. Tra i codici più importanti che appartengono alla sottofamiglia B, c'è anche K2. Il codice Kigiano L576 che voi potete vedere nello stemma completo di Barbie, che contiene e anche lo potete vedere nello stemma a pagina 112, molto riassuntivo, nello stemma di Gorni. Quindi è il Chigiano L-566 che contiene l'avvertenza dello stesso Boccaccio che inizia con "Maraviglieranno", eccetera, il testo che abbiamo letto. Il codice Chigiano L-566 K2 presenta affinità con il codice di Toledo e con altri manoscritti nella sua stessa composizione. Vi è compresa la Vita Nuova, la vita di Dante del Boccaccio e 15 canzoni di Dante con identiche intitolazioni. Altri codici presentano soltanto la vita di Dante del Boccaccio. E Barbie si sofferma a elencare nell'introduzione alle pagine 142-143 le varianti caratteristiche della sottofamiglia. Il Raina avvertì l'affinità tra due codici, il Riccardiano 1050 e il Magliabecchiano 687, che appartengono a una sottofamiglia della famiglia B, cioè AB1, tutti e due privi delle divisioni, non hanno le divisioni. E in questo caso è accertato che un codice non può essere copia dell'altro. Esiste poi un sottogruppo che voi potete vedere all'interno della famiglia B, nello stemma ampio di Barbie, B3, molto numeroso, che ha molti testimoni, a cui afferiscono molti codici. Il Barbie dedica addirittura una tavola che io non vi ho messo ad illustrare la famiglia B3. È alla pagina 98 appena, no?
98, 98 appena. Lo vedete lì, B3.
Sono codici di questa famiglia B3 che si fanno subito distinguere nella massa dei codici boccacceschi per loro particolari somiglianze di composizione e di lezione. E quelli che hanno anche la vita di Dante del Boccaccio ce la presentano tutti nella forma più compendiosa. I codici che contengono la vita di Dante del Boccaccio la presentano perché ci sono redazioni diverse, nella forma più sintetica, più compendiosa, e non nel testo più ampio come avviene nelle sottofamiglie B1 e B2. Uno dei rappresentanti di B3 è appunto K2, il codice L-576, di cui abbiamo parlato prima, scritto di mano del Boccaccio. La scrittura di K2 sembra avere somiglianza con gli autografi più tardi di Boccaccio. K2 e gli altri codici del gruppo B derivano, secondo il Barbi, dal codice autografo di Toledo. Su questo poi non è d'accordo Gorni. No, che questi alcuni derivino, ma non tutti. K2 mi sembra che poi lo accertiamo, che non sia ritenuto da Gorni copia del codice di Toledo. In questi manoscritti l'elogio di Dante che precede la Vita Nuova è dato nella forma più compendiosa, così l'abbiamo detto anche prima, così è in K2, che è successiva alla prima redazione più ampia della vita di Dante. Il codice K, il famoso codice K, il Chigiano L8305, mostra nella sua stessa composizione rapporto di affinità con il codice T, il Tribulziano 1058. Oltre alla vita nuova, questi appartengono a, dovrebbero appartenere a rami diversi. No, K e con T, no, appartengono alla stessa famiglia K. Oltre alla vita nuova, entrambi contengono una silloge di rime varie e rimangono prove sufficienti di uguale disposizione e attribuzione nelle rime comuni a K e a T. K e T presentano ambedue la traduzione dei passi latini della vita nuova, fatta con le stesse parole. K nei margini e T nel testo congiunto ai passi latini con un cioè. Cioè traducono i passi latini. Il codice K fu utilizzato per il testo della Vita Nuova dal Casini, nella sua edizione del 1885, che lo riprodusse integralmente nell'edizione commentata e dava molta importanza a K, un po' come Barbi, forse anche di più, quasi seguendo il metodo di Bédier. La Vita Nuova è contenuta nelle carte 13. Dalla carta 13 fino alla 33. La mano che esemplò il codice è quella del gruppo strozziano, della cosiddetta famiglia barberiniana dei manoscritti della Commedia. È un copista fiorentino contemporaneo e prossimo a Francesco di Sernardo. Alla carta 27 verso, la giunta alla canzone di Cino da Pistoia, La dolce vista, è di mano di Coluccio Salutati. E Coluccio Salutati è uno dei primi umanisti che eredita la tradizione di Petrarca e è molto importante per il recupero e lo studio dei classici. Alla carta 121 retto c'è una scritta: Liber ser Antoni Domini Coluti de Salutati. Cioè libro di Ser Antonio del Dominus Coluccio dei Salutati. Era Antonio, figlio di Coluccio. Le rime sono scritte come prosa, distinguendo i versi con lineette trasversali, come si fa anche a volte secondo l'uso moderno, non sempre in modo regolare. La vita nuova è senza titolo ed explicit, non ha distinzione di paragrafi, ma solo dopo la fine delle narrazioni si va a capo per trascrivere la poesia e si ha l'iniziale colorata. Ora, per oggi ci fermiamo qui, proseguiremo nella prossima lezione, sempre parlando dell'edizione, delle due edizioni, Barbi e Gorni, e vedendo anche l'esempio di apparato critico su alcuni passi del testo della Vita Nuova secondo le due edizioni. Vi saluto, ci sentiamo alla prossima lezione. Arrivederci.